Salute a voi amici. Continuiamo la nostra descrizione del racconto di un pellegrino, la biografia di Ignazio di Loyola. Ignazio incontra un moro e con il quale intrattiene una conversazione. Vediamo che cosa dicono. Mentre dunque andava per la sua strada, lo raggiunse un moro che cavalcava un mulo, da ricordare che Ignazio stava andando verso Monserrato. Conversando tra loro, il discorso cadde sulla Madonna. Il moro sosteneva che anche secondo lui la Vergine aveva concepito non ad opera d'uomo, ma che avesse partorito restando vergine, questo non lo poteva credere. A ciò adduceva gli argomenti naturali che gli si offrivano. Il pellegrino, per quante ragioni portasse, non riuscì a smuoverlo da quella opinione. Il moro si allontanò tanto in fretta che lo perse di vista ed egli se ne restò a riflettere su ciò che gli era accaduto con lui. Quindi gli vennero dei pensieri che rattristavano l'anima. Gli sembrava che non avesse fatto il suo dovere. Provava indignazione contro il moro. Gli pareva di aver fatto male nel consentire che un moro avesse detto tali cose della Madonna e che era obbligato a badare all'onore di lei. Gli venivano desideri di andare a cercare il moro, a prenderlo a pugnalate per ciò che aveva detto. E poiché questi pensieri in lotta duravano tanto, alla fine restò con il dubbio, senza sapere cosa doveva fare. Il moro, prima di allontanarsi, gli aveva detto che era diretto in un luogo, di lì poco distante, sul suo stesso percorso, molto vicino alla via principale, precisando che la via principale non attraversava quel posto. Ormai stanco di esaminare ciò che era bene fare, non avendo trovato una soluzione certa a cui attenersi, decise proprio questo. Avrebbe lasciato andare la mula a briglia sciolta, fin dove le strade si dividevano. Che se la mula fosse andata per la via del paese, egli avrebbe cercato il moro e l'avrebbe preso a pugnalate. Se invece non fosse andata verso il paese, ma per la via principale, l'avrebbe lasciato stare. Facendo come aveva pensato, e pur stando il paese a poco più di 30 o 40 passi, con la sua strada di accesso molto spaziosa e molto comoda, nostro Signore volle che la mula se ne andasse per la via principale e lasciasse quella del paese. Giunto ad un grosso abitato prima di Monserrato, volle comprare lì l'abito che stava decidendo di portare e col quale sarebbe andato a Gerusalemme. A tale scopo comprò tela di quella per fare i sacchi, non ben lavorata e molto pungente, e ne fece cucire subito un abito lungo fino ai piedi. Comprò pure un bordone e una piccola zucca, sistemando tutto davanti all'arcione della mula. E proseguì per la sua strada di Monserrato, pensando, come faceva sempre, alle imprese che doveva compiere per amore di Dio. Con la testa piena di quelle storie di Amadige di Gaula e di libri simili, gli venivano in mente cose come quelle. È da dire che Amadige di Gaula è un romanzo del XVI secolo, un romanzo di stile cavalleresco, di storie cavalleresche, a cui spesso Ignazio si riferiva. Ecco, allora con queste ardimentose imprese del romanzo Amadigi di Gaula e con l'animo rivolta verso il Signore, Ignazio andava verso Monserrato. Perciò decise di fare la sua veglia d'armi durante tutta una notte, senza sedersi né coricarsi, ma un poco in piedi, un poco in ginocchio, davanti all'altare della Madonna. Lì aveva stabilito di lasciare i suoi abiti e di indossare l'armatura di Cristo. Partito dunque da quel paese, come era ormai abituato a fare, andava ripensando ai suoi progetti. Quando giunse a Monserrato, dopo aver pregato e preso accordi col confessore, fece la sua confessione generale per iscritto. E questa confessione durò ben 3 giorni. Poi si mise d'accordo con il confessore perché facesse trattenere la mula e facesse appendere in chiesa all'altare della Madonna la spada e il pugnale. E quindi il nostro caro Ignazio depone così le armi. Questi fu la prima persona a cui svelò la sua decisione, perché fino a quel momento non l'aveva palesata a nessun confessore. La vigilia dell'Annunciazione del 1522, di notte, con la maggiore segretezza possibile, andò da un povero e, spogliatosi di tutti i suoi vestiti, glieli diede, indossò il suo caro abito e andò a mettersi in ginocchio davanti all'altare della Madonna. In questa posizione, oppure in piedi, col suo bordone in mano, passò lì tutta la notte. E per non essere riconosciuto, partì all'alba, andandosene non per la via diretta di Barcellona, dove avrebbe incontrato molti che l'avrebbero riconosciuto e riverito, ma deviò verso un paese chiamato Manresa. Lì aveva deciso di restare in un ospizio per alcuni giorni e annotare anche alcune cose nel suo quaderno che conservava accuratamente e col quale si consolava molto. Era ormai a una lega da Monserrato quando lo raggiunse un uomo che l'aveva seguito in gran fretta e gli chiese se fosse stato lui a dare degli abiti a un povero, come questi affermava. E rispondendo di sì, gli uscirono le lacrime dagli occhi per compassione verso il povero a cui aveva dato i vestiti. Lacrime di compassione perché capì che lo malmenavano immaginando che li avesse rubati. Anche se rifuggiva molto dall'essere stimato, non poté stare a lungo a Manresa senza che la gente andasse dicendo grandi cose, perché la stima nasceva dai fatti di Monserrato. Subito crebbe la sua fama fino a dire più di quello che era, che aveva rinunziato a una gran posizione, eccetera, eccetera. A Manresa chiedeva l'elemosina ogni giorno. Anche se gliene offrivano, non mangiava carne e non beveva vino. Le domeniche non digiunava e, se gli offrivano un poco di vino, lo beveva. Poiché egli era stato molto ricercato nel curare, come si usava in quell'epoca, la sua bella capigliatura, decise di farla crescere abbandonata a se stessa, senza pettinarla né tagliarla e neppure ricoprendola con qualcosa di notte o di giorno. E per lo stesso motivo lasciava crescere le unghie dei piedi e delle mani, essendo stato anche in questo ricercato. Mentre si trovava all'ospedale, gli accadde molte volte in pieno giorno di vedere accanto a sé una cosa nell'aria che gli procurava grande piacere perché era bellissima, fuori dall'ordinario. Non riusciva a distinguere che specie di cosa fosse. In qualche modo gli sembrava che avesse forma di un serpente con molte cose risplendenti come occhi, ma non lo erano. Il vedere questa cosa gli procurava molta gioia e consolazione. Quanto più spesso la vedeva, più cresceva la consolazione, mentre quando spariva ne provava dispiacere. Fino a questo periodo era sempre rimasto quasi in un medesimo stato d'animo, con una gioia assai costante, senza avere nessuna conoscenza di cose interiori spirituali. Durante i giorni di quella visione, che furono molti, o poco prima che essa cominciasse, lo assalì un pensiero duro che lo molestò. Gli si presentava la difficoltà della sua vita, come se qualcuno gli dicesse dentro dell'anima: «E come potrai tu sopportare questa vita, i 70 anni che devi vivere?» Ma a ciò, sempre internamente, egli rispose con grande forza, sentendo che proveniva dal nemico, Miserabile, puoi tu promettermi un'ora di vita? In tal modo vinse la tentazione e restò tranquillo. Dopo i fatti narrati sopra, questa fu la prima tentazione che ebbe. Accadde mentre entrava in una chiesa dove un giorno ascoltava la messa solenne, i vespri e la compieta, sempre cantati. In questo provava grande consolazione. Di solito, durante la messa, leggeva la passione e continuava a stare sempre tranquillo. Ecco, cari amici, ci fermiamo qui e buon ascolto e buona riflessione come sempre. Alla prossima volta.